Babilonia, Sonore Corzani e Promiscuità Sergio, con Albertoni Magnifiche Valerio.
E qui forse abbiamo toccato il fondo,
sì,
ma spero, perché poi così si risale finalmente.
Gli è andato in tilt il cervello sostanzialmente.
Sì, cioè ha voluto creare, capito, le promiscuità, ha preso le parole, sì, non so neanche, dobbiamo dirlo. Era Babilonia, magnifiche promiscuità sonore, eccetera.
E tu sei Sergio Corzani.
Sì, ormai non so più nemmeno chi sono, perché già settimana scorsa ci ha confuso i nomi, ti ricordi?
No,
vabbè, intanto buongiorno Valerio.
Buongiorno Sergio.
E benvenuti a Babilonia.
Infatti, le promiscuità ci saranno,
sì.
Sono tutte sonore. E
però non solo, c'è anche l'angolo, c'è l'angolo del ribaltabile.
C'è l'angolo del ribaltabile,
quindi, diciamo, riferimento.
Non impaurire la nostra ospite.
No, ma non credo si impaurisca, no. Anche perché è una amica di Rete 2, i nostri ascoltatori ben la conoscono già per alcuni suoi interventi in Anime Salve e poi in alcuni speciali estivi. Patrizia Laquidara,
salve.
Buongiorno.
Ben trovata.
Buongiorno. Buongiorno.
Grazie di essere con noi, quindi su questa arca radiofonica. Chissà.
Sì, sei contenta di intraprendere un viaggio periglioso?
Sì, sono contenta. Vediamo dove mi porta.
Tu avevi fretta di partire proprio.
Sì, voglio partire subito, anche se non andiamo troppo distante in realtà. Di solito noi col Canto di Babele, che è il pretesto per appunto girare il mondo e trovare dei reperti di canzoni che vengano interpretati in linguaggi particolari, un po' esotici, una sorta di giro del mondo in 80 canzoni, in realtà, in 80 voci, sì, una cosa di questo tipo. Però in questo caso, dicevo, non andiamo fuori dal nostro paese.
No, in realtà io ti guardavo attendendo un brano che invece devo portare io. E questo è un linguaggio inventato dalle Voci Atroci,
sì.
Che è un gruppo, credo non esista più, anche se tu il leader lo conosci bene, Andrea Ceccon.
Andrea Ceccon, ci ho suonato tanti anni insieme con i Mau Mau, lui suonava la tromba, il quinto, qualche chitarra, era veramente un polistrumentista bravissimo e aveva anche una sua bug un po' pazzoide, ironica, tanto che poi è diventato anche uno scrittore di testi per cabaret, insomma,
sì,
ma
sì,
nel senso buono.
Anche questo in realtà è un pezzo di cabaret in qualche modo, I viaggi di Beppe, dove Beppe è l'unica parola insieme al tuo nome, tra l'altro poi ci spiegherai perché, è sì, comprensibile nel testo, che invece è assolutamente inventato, ci porta un po' nel Medio Oriente se vogliamo, ma molto inventato. Le Voci Atroci. Osana waman wheel bebe maya sana ya go and ma ig it long ama he go na bebe anasta na wana la da da ama the widow you know wala say ya na ma we sama go to shasta he usomo usomo we may Dunque, ha chiamato un ascoltatore e dice che ha capito tutto. Ma non so, non mi ha detto poi da che paese proviene.
A un certo
quindi...
punto sembrano anche parole mandate alla rovescio, ma live sì. da lui, per cui...
Non e comunque diciamolo, chiedo Valerio, alla fine.
Guarda,
non
c'è
so
stato, non, sicuramente non era una dedica a me, ma so, c'è stato un momento, credo una decina d'anni fa, in cui si è sparsa nelle spiagge italiane questa moda di chiamare Valerio. Era una specie di ola vocale.
E ce l'avevano con te?
No, ce l'avevano con non si sa chi, come è iniziata, ma c'è stata un'estate intera in cui a un certo punto uno cominciava a dire Valerio e la cosa si ripeteva. Forse è legata a quella cosa lì.
Può essere.
Comunque, mi sembra giusto che poi l'unica cosa comprensibile di un pezzo sia il mio nome.
No, c'era anche Beppe, c'era anche Vabbè, che si capiva. Sì. Katakrishna, non so cosa
voglia dire. Voci atroci.
Voci atroci per il nostro canto di Babele ci stavano bene. Una fisarmonica che rotola addosso a Patrizia Laquidara, ma non, sì. non è nulla di in realtà di pericoloso.
No. Questo è il nostro salto nel buio, sì. però non è un quiz. Ti faremo ascoltare un pezzo senza dirti nulla e non vogliamo che indovini di cosa si tratta, ma che ci dici che effetto ti ha fatto ascoltare.
Solo l'effetto.
Allora, Patrizia.
La mia impressione?
Sì.
Flauto, tamburi e voce, gli strumenti più antichi, l'elemento acqua, elemento quindi femminile, mi ricorda qualcosa di arcaico, come una specie di inno a una donna che corre in una foresta. Una donna che corre coi lupi,
sì,
mi ricorda anche un libro.
C'era anche un po' di yodel trasfigurato in qualche modo.
Sì, una forma vocale che in questo caso si rifaceva in particolare proprio al canto ancestrale andino, perché protagonista era questa Miriam Garcia, che è proprio una delle capofila della tradizione
andina.
Allora
vedi che ci ho proprio beccato.
Sì, era quello.
Che bello.
Hai fatto il giro del mondo.
Cucinato però dal produttore argentino Pedro Canale.
H.
Ciancia via circuito. Così si chiama
ma
il
perché?
Suo progetto.
Ma dovrebbero vietarli questi? Ma si può? Cioè uno va all'anagrafe e dice no.
Io voglio un nickname un po' strano e gli
no, perché
gli
se ripeto
questo
al nostro pubblico, io ho conosciuto, ho incocciato questa
cosa. Introiettato anche
sì,
ormai.
Questa cosa dell'H che non sapevo cosa fosse.
Eh sì. Io però ora non puoi vivere senza.
Ma non lo so, perché io prima vivevo benissimo con, non so, l'uomo ragno alias Peter Parker, per dire.
Sì, sì,
e
sì.
Invece poi ho scoperto questo sì. H e mi ha un po' sconvolto.
Però ho visto che prima firmavi così al pass all'entrata Sergio H. Albertoni, e quindi
no,
anche tu hai in tretta.
Vabbè. Ma non è così.
Comunque, insomma, era un modo ancora una volta per cercare un ambiente sonoro per introdurre al meglio la nostra ospite. Abbiamo sentito le voci atroci, questa bellissima voce ancestrale di Miriam Garcia.
Ed è ora di ascoltare la sì. più bella di tutte, lo diciamo perché l'ospite ha sempre ragione, no?
E cosa, quindi cosa ci hai portato, Patrizia?
E questa è una canzone che credo di non aver mai fatto ascoltare in radio.
E questo già ci piace.
Ci onora.
Perché fa parte del primo album, sai, nel primo album di solito faccio ascoltare altre canzoni, invece questa forse è una canzone... forse la più stralunata, scritta in un momento, ero piccolina, forse è uno dei primi testi che ho scritto, così, molto di getto, no? Quindi metto insieme tantissime cose, ma soprattutto tutto nasce da questa frase dove io dico e sono in giro e non ho soldi, perché era un periodo in cui, quando questo compositore che ha composto la musica con me mi chiamava, io ero sempre appunto strampalata in giro, perdevo treni e le rispondevo, dicevo chiamami tu perché sono in giro e non ho soldi. Questa è stata non ho soldi nel telefonino.
Una fotografia.
Molti si riconosceranno anche in questa cosa, sì, credo.
Sì. Allora, mi sembrava divertente ritornare indietro. E poi ci sono cose come Inciampo negli astri, Corteggio la luna, Mi piace la notte, Perdo treni, appunto. E quindi è un po' una fotografia di un periodo e di questo inciampare sulla luna, sugli astri, negli astri.
E la formazione
dove in qualche
qui,
modo mi riconosco ancora. Chitarre Fausto Mesolella, contrabbasso Francesco Puglisi, chitarra classica Tony Canto, batteria Marco Zanotti. Ed è stata la produzione artistica di Pasquale Minieri. Il mio primo disco, Indirizzo Portoghese.
Indirizzo Portoghese.
Che bello, sì, e sì. Quindi è giusto cominciare da qui.
Iniziamo.
Mi trucco gli occhi di un turchese caotico. La rosa è gialla, la pelle è rosa, delicata la prosa del mio contorno che sullo specchio delicato non è. Frastagliato com'è mio profilo senza di te, disincrostato il mio cuore dall'acido del tuo veleno che sembrava buono, rosso bordeaux, ferruginoso, insipido brodo, il tuo amore per me. E intanto penso quant'è bianca la luna che c'è. Sincero e sputo verde, viola, nero, la rabbia che ho e intanto penso quant'è bianca la luna che c'è.
Planet. Mi trucco gli occhi di un turchese caotico.
Che è successo?
Si è imbizzarrita e a un certo punto ha sbattuto via la sedia o cose
no,
del genere.
Mi sono proprio incazzata.
Ecco, giusto.
Scusami, cioè sputo verde, viola, nero.
Sì, poi
c'è
un problema di digestione perché mangiarsi i pianeti, voglio dire,
dopo
un po'.
Sì,
è comparsa
Rita Marco Tulli che sì, è lei al piano.
Beh,
sì.
Insomma, abbiamo fatto bene a dire l'organico di questo pezzo perché erano tutti pezzi da 90.
Sì, direi un bel gruppo. E a proposito, Patrizia, io devi sapere che in passato sono stato un indegnissimo flautista, quindi non posso non chiederti di questo tuo incontro con Jan Anderson,
sì.
Che è stato un mio idolo, naturalmente mio e di molti altri flautisti in erba e non solo, vabbè, era l'unico flautista rock del momento. Come mai? Come è successo?
È successo che lui appunto veniva in Italia, faceva dei concerti qua in Italia e chiedeva di poter avere con sé sul palco anche un ospite italiana. E quindi lui è venuto a conoscenza del Canto dell'Anguana, quest'ultimo disco che ho fatto in dialetto altovicentino. Ed è stato proprio questo che l'ha incuriosito. La motivazione, perché anch'io poi gliel'ho chiesto, non avendo io una formazione rock, quindi mi sentivo abbastanza distante, però lui ha giustificato questa scelta proprio perché diceva che tra tutto quello che aveva ascoltato gli sembrava che lì dentro ci fosse una grande italianità. Ecco, e quindi non c'erano influenze anglosassoni o americane che, e lui cercava
voleva
proprio
quello.
Questo.
Ma c'è qualcosa, c'è un documento registrato del vostro incontro?
No, quello no, quello no. Ci sono tante belle foto.
Peccato, peccato.
Che potremmo vedere in radio queste foto, naturalmente.
Sì, perché come sappiamo ce l'ha insegnato David Riondino, per vedere la radio basta girarla.
Certo.
El maestro Luis de Milan, ma la Lombardia c'entra pochissimo. In realtà musica di vihuela, qui Hopkinson Smith ci ha offerto questa pavana che ci porta ad un altro capitolo del nostro percorso.
L'angolo del ribaltabile.
Ecco il momento che dicevamo all'inizio,
Patrizia,
sì, che Patrizia non deve temere naturalmente, anche perché che cosa vogliamo fare in questo?
Ci siamo posti un problema,
sì.
Ci siamo detti che in effetti c'è un calo delle nascite oramai proprio generalizzato,
preoccupante,
in Canton Ticino anche abbastanza.
Sì, certo, sì.
E allora come rimedio abbiamo pensato di rilanciare la moda del ribaltabile, cioè di quello che succedeva qualche tempo fa, giustamente di...
Sì.
Fermarsi
si
con
ricordo.
La macchina.
Fermarsi è importante, lo ricordiamo.
Fermarsi è fondamentale.
È fondamentale.
Qualcuno ha provato anche a non fermarsi,
qualcuno ci ha provato e come.
angoli appartati e tirare giù ribaltabili, amoreggiare e poi di conseguenza quindi poi alzare anche la quota di bambini, che di futuri nascituri. Ovviamente in questo però cosa potevamo fare noi? Dare una bella colonna sonora a questo amoreggiare, e quindi stiamo mettendo insieme una serie di
una playlist
slow, come venivano chiamati un tempo,
una playlist incredibile. Questa in realtà non è un vero slow, anche se in origine lo è, Only You, tutti l'abbiamo nelle orecchie, con le voci soavi, anche un po' stucchevoli, diciamo,
dei Platters.
Sì. Bellissima melodia invece che affidata ad un interprete ben più graffiante come James Brown, come dire, può ispirare un ribaltabile anche piuttosto sanguigno, no? Piuttosto deciso.
Sì.
E sentiamo come suona. Qui secondo me andiamo sui gemelli, sì, perché l'intensità è tale. Tra l'altro posso offrirvi un aneddoto: James Brown, la sera dell'esecuzione di questo Only You, si è portato sul ribaltabile una delle coriste, due violiniste e la produttrice. E c'aveva un caravan evidentemente, ha tirato giù il ribaltabilone.
Comunque sì, un centinaio di pargoli nella zona Lugano e dintorni.
Secondo me, perché questa è una colonna sonora strepitosa. Naturalmente lo ripetiamo sempre, i tempi di ascolto non devono necessariamente coincidere
con
i tempi del ribaltabile.
No,
perché siamo un po' sul breve.
È un input, noi diamo il là.
È così,
sì, sì.
Qua, sono Antonella, buongiorno. Sapete che ho il sacrosanto diritto di fare irruzione nel vostro programma e vi dirò che ci provo anche gusto. Dunque, oggi mi sento addosso una vena polemica che voglio esprimere così, con una bella domanda per il vostro ospite. Ma perché, secondo lei, se Miles Davis volta le spalle al pubblico mentre suona è un burbero presuntuoso e se lo fa Bado mentre dirige è un genio? A me non pare giusto. Lei cosa ne pensa? Grazie e a presto. Tornerò a disturbarvi settimana prossima. Ciao!
Ecco, ha detto bene, sì. Tornerà a disturbarci.
Purtroppo perché... sì. Stavolta non l'abbiamo neanche introdotta perché ormai ci tocca. Sì.
Antonella si chiama.
Sì, e ogni settimana arriva con queste cose insopportabili, anche sonorizzate anche male, secondo
sì,
me.
Sì,
però...
ci mette i suonini così, cerchiamo di fare la radiofonica.
Vabbè, e poi questa domanda, chi
Patrizia,
lo sa?
Patrizia, ti vedo basita, attonita e quant'altro,
sì.
Però...
Non lo so.
Sì.
Posso dire una cosa, però scusa, se Muti non gira le spalle al pubblico, le gira all'orchestra. Come lo capiscono?
Ma questo vale anche per Miles Davis.
Aveva
dietro tutte, anche dei bei gruppi belli torniti spesso.
Ma in realtà guardava in basso lui. Quindi non guardava neanche i musicisti.
Bastava muovere il sopracciglio. Vabbè, ma stiamo rispondendo noi.
Sì, infatti.
Ma rispondete pure voi. Io vi lascio.
Non vedeva l'ora, Patrizia, di farci rispondere, ma
certo, è venuta apposta.
Non saprei cosa dire. Io so solo che Miles Davis aveva un caratterino, da alcuni aneddoti che mi hanno riferito.
Quello è vero. Però è anche vero che
Muti, oddio.
Anche lui. E poi, però... comunque, è vero, aveva un caratterino, ma molti dei musicisti di Miles pensano ancora al periodo in cui stavano con Miles come un periodo magico, perché comunque poi succedeva una magia appunto su quel palco, anche se lui era burbero, certo, si faceva capire a gesti o a gestacci, ma insomma suonava
in qualche modo. Sì, quindi chi se ne importa, diciamo, ad Antonella?
Sì,
o no?
E chi se ne importa, quello lo diciamo sempre ad Antonella, a prescindere. A questo punto facciamo seguire, almeno prendiamo la palla al balzo per ascoltare buona musica, ascoltiamo Miles Davis in questo caso, tra l'altro, i suoi partner, quelli a cui probabilmente guardava negli occhi dando le spalle al pubblico anche in quel caso, anche se in questo periodo siamo nel 54, ancora forse non era tanto così, ha iniziato un po' più tardi nel periodo elettrico a dare un po' le spalle di più. C'erano, pensa un po', in questo gruppo Horace Silver al piano, Sonny Rollins a sax tenore, Percy Heath al contrabbasso e Kenny Clarke alla batteria.
Hai capito.
Questo è una take two di But Not For Me, quindi inizialmente non è stata pubblicata, poi frugando negli archivi l'hanno trovata. Thank you.
But Not For Me, quindi Gershwin.
Sì, Take Two, abbiamo detto anche questo, quindi una, non una primizia perché è un disco uscito ormai da tanto, ma insomma un bel modo anche di celebrare Miles Davis.
Ah, non Antonella, la nostra ascoltatrice, vabbè,
adesso invece vogliamo tornare al percorso artistico
direi di sì, anche perché come al solito l'abbiamo presentata in modo sbilenco, come spesso proprio ci accade, scusaci Patrizia, ma
non abbiamo detto proprio tutto quello che...
No, quasi niente.
Allora, cominciamo a sciorinare.
Sì, no, però diciamo anche che il nostro pubblico appunto già la conosce.
Sì, poi possiamo anche solo dire una cosa. Targa Tenco 2011, tra l'altro un album che adesso stiamo per ascoltare e affrontare, no?
Sì, con il canto dell'anguana.
Che era quello che citavi prima a proposito dell'ingaggio di Anderson. Sì.
Quindi vogliamo aprire un capitolo sull'importanza dei concorsi, cioè ancora serve a qualcosa vincere una Targa Tenco? Forse sì.
Sì, serve, sì, serve. Anche perché è la targa che premia la qualità, quindi per un artista è una cosa bellissima, è una cosa che in qualche modo può anche mettere soggezione, no? Perché poi
una responsabilità.
Sì, è una responsabilità. Dopo aver vinto la targa Tenco ti chiedi, vabbè, e adesso cosa fai? Anche se era una targa comunque l'album dialettale, quindi dai, ho ancora margini magari per...
Sì, puoi prendere delle libertà. Però proprio per questo, questa scelta di cantare in dialetto alto vicentino...
Sì.
Ha sorpreso molti perché appunto non è il napoletano che di solito si usa, è quasi un pezzo da canto di Babele quello che stiamo ascoltando.
Sì.
Era lì la lingua che sentivi da piccola
o
sei andata a cercare proprio?
No, io sono nata in Sicilia, a Catania, quindi la lingua che io ho sentito e che ho parlato anche fino a 4 anni e anche poi, quando poi ci siamo trasferiti in Veneto, non era sicuramente l'Alto Vicentino. È una lingua che io non parlo perché non parlo il dialetto Alto Vicentino, lo canto ma non lo parlo, a differenza per esempio delle mie sorelle che lo parlano anche in maniera scorrevole. Io no, però avevo voglia di fare un disco di musica popolare e quando mi sono chiesta come voglio cantare, in che lingua voglio cantare, chiaramente qualcuno mi aveva suggerito anche il siciliano perché comunque è una lingua che so affrontare abbastanza bene, però poi ho capito che dovevo dirigermi lì e portare fuori dal Veneto una lingua che troppo spesso è legata a cose non troppo...
Un po' oleografiche, un po' cartolinesche.
Infatti, e soprattutto una lingua che io non padroneggiavo, no? Tutti i giorni, insomma. E tra l'altro poi di un posto dove non sono nata e di cui avevo voglia di parlare proprio perché non sono nata, come se parlandone e cantando quella terra lì potessi appropriarmene, potessi abitarla in una maniera diversa, no?
E questo in effetti mi ha aiutato. Questo brano, questo testo, di cosa parla?
Beh, è un testo particolare, devo dire poi che a differenza dell'altro brano dove io ho scritto il testo, qui ho scritto la musica, il testo è stato scritto da Ennio Sartori, che è un poeta, e ho voluto proprio appoggiarmi a lui per tutte quante le liriche di questo disco, perché io volevo cantare poesie. E purtroppo è un tema tragicamente attuale, perché L'Ivergon, è il titolo della canzone, parla di quei migranti che affrontano il mare, e il mare può essere una sposa e portare nuova vita, ma può essere anche una tomba, può diventare
Caspita,
un cemento.
È drammaticamente attuale anche questa cosa.
E la cosa particolare è che quando io ho fatto ascoltare questa melodia ad Ennio, una melodia che poi abbiamo arrangiato io, arrangiato Alfonso Santimone, la produzione artistica di questo disco è mio e di questo musicista, arrangiatore Alfonso. La musica è una specie di ninna nanna e lui ha introdotto dentro questa melodia così anche dolce, in qualche modo delicata, delle parole invece graffianti che hanno in sé dei suoni ruvidi, che hanno delle vocali, delle consonanti, proprio per andare a contrastare questa melodia. E quindi è nato un testo che parla di cose molto, molto dure, tragiche, su una melodia che però non dà... Non suggerisce subito questo. Sì,
tra l'altro viene, come dire, incorniciata anche dall'ultima frase della introduzione che c'è nel booklet, che non è riferita esattamente a questo pezzo, ma secondo me, rispetto a quello che hai detto, ci sta benissimo. Patrizia Laquidara scrive: il noi e il voi non esiste, esiste il noi.
de andar depressa sem escapar, per fame guare qua e là, su ste carete sem montar, verso contra foreste, l'onda putella fa di rindella, monta su e la sogna, l'onda che strusia la porta ben col suo amore. L'onda striada che mo abbraccia, il mare in bore sossega, su sta tutti in acqua se mo casca, onda furesa la senenar, onda vuela sbrega, l'onda sghignasa, la sgrafa e spassa, finché il mare se asfasa. Solo qualcun se arriva là, era le porte già sbarà, l'onda remonta e con la qua non la ne lascia andar, l'onda rufiana nega in croza, tomba e sposa nostra, tu che ne porta chi lo sa da nuovo in alto mare.
Molto bello. Beh, come diceva Patrizia Laquidara, nostra graditissima ospite di oggi, una veste musicale dolcissima con parole che invece tendono ad intristire. E io, per risollevarci un attimo, direi, non so se si può dire che questa è una voce di contralto vicentino. Si può dire? Così.
Beh, sì, si può dire, sì, sì, sì.
E l'ho
sì,
detto, sì. Quindi, vabbè.
Che ha interpretato uno sposalizio col mare, e in questo caso era vestita da sposa anche nelle note di copertina, o quasi.
Più che da sposa, è vestita da, in qualche modo, da anguana, da come io immagino l'anguana, perché tutto questo disco parla, appunto, il canto dell'anguana parla di questa figura mitologica che si, che si incontra in molte leggende dell'Alto
Vicentino. Che non è come il sarchiapone,
no?
Una cosa, no. Perché, no, non so, l'anguana per me...
Ma... di sirena, no?
Sì, è la sirena del Mediterraneo, è la melusina francese, è quella donna mezza serpente, mezza donna, appunto, mezza...
Attento, Sergio.
Draghessa.
Sì, sì, infatti mi sto allontanando. E questo è un serpente a sonagli,
sì,
a questo punto,
sì, sì,
parliamo
chiusura,
di...
soprattutto è un legnetto, perché questa è la poetica del legnetto, la poetica del legnetto. Cara Patrizia, è in realtà una rubrica che abbiamo pensato per così valorizzare un po' i mediani della musica, quelli che, poverini, ma fino a un certo punto, sono costretti, hanno scelto altre volte di suonare degli strumenti proprio minimal, e che fanno anche poco, o spesso fanno sempre la stessa cosa, appunto il legnetto,
il triangolino,
i piatti nell'orchestra, che Però delle volte, ad esempio nell'Afrobeat, i due legnetti sono fondamentali per fare appunto galleggiare la musica. Anche qui abbiamo messo insieme veramente oramai una bella lista di, tra virgolette, metaforicamente legnetti, e in questo caso andiamo in un'isola piuttosto fortunata dal punto di vista musicale, la Réunion, che in realtà fa parte della Francia, una sorta di provincia francese ma in mezzo all'Oceano Indiano. Ha una cultura, un paio di culture folk molto belle, tutte e due creole, la Sega e la Maiolà, e ad interpretarlo tra gli altri ci sono queste Simangavole, che sono un gruppo vocale che si accompagna soltanto con delle percussioni. Come spesso succede, poi i meticciati continuano e se ne fregano un po' anche di quelli che sono i paletti di una certa tradizione, e loro proprio per questo utilizzano da una parte degli strumenti tipici della loro tradizione, una percussione che si chiama kayamba, che è una sorta di maracas quadrata a forma di piccolo parallelepipedo con dentro delle pietruzze, e però in questo caso usano anche il berimbau. Entrambe le cose sono un po' questi strumenti molto semplici, appunto, che fanno una nota o addirittura sono solo percussivi, e che in questo caso però appunto fanno galleggiare la musica e i cori delle Simangavol. Sono in cinque le componenti delle Simangavol e mettono in scena appunto uno spettacolo anche danzereccio. Fanno delle coreografie, l'ho viste di recente a Marsiglia, molto brave, e appunto il kayamba, la percussione tradizionale, in questo caso anche il berimbau, che invece è uno strumento brasiliano, spesso lo utilizzano.
Beh, l'idea è che questi percussionisti continuino in realtà 24 ore su 24, no? Poi i cantanti, quando hanno voglia e tempo, si aggiungono, e quindi è un servizio pubblico.
pubblico.
Il servizio pubblico, sì, per andare in trance.
Sì, anche noi però a volte andiamo in trance.
Sì,
senti?
Sì, noi soprattutto poi abbiamo molti servizi pubblici, già abbiamo incentivato le nascite.
Sì.
Ora invece cosa facciamo?
Entriamo nella nostra farmacia sonora, perché Patrizia devi sapere che da qualche tempo stiamo cercando di mettere insieme in qualche modo una sorta di enciclopedia musicale dedicata proprio a risolvere problemi di vario tipo. Possono essere malattie più o meno gravi, malesseri, disturbi, inquietudini.
E tra l'altro, come dire, in questo caso non è che siamo sullo specifico, perché noi abbiamo trovato, partendo appunto dall'assunto che la musica guarisce, può guarire, abbiamo trovato cose anche molto specifiche, guarire dal mal di testa, dalla paranoia. Ecco, in questo caso invece dove andiamo a finire?
Beh, qui possiamo parlare quasi di profilassi, perché l'ascolto che propongo è efficace contro ogni tipo di malumore.
Però insomma ti prende una bella responsabilità, deve essere veramente una musica con tutti i crismi per guarire da ogni malumore.
Tutti i crismi di qualità musicale, naturalmente, ma anche con un contenuto ironico, irresistibile. Non direi propriamente finissimo, perché qui siamo sul Mozart scatologico, ti piace?
Sì.
No, scatologico meglio, un po' volgaruccio però sempre con il genio che lo ha sempre contraddistinto, naturalmente. Difficile lectu mi mars et ionicu difficile, è una frase latina che in realtà non ha alcun senso, e quindi vedi che torniamo un po' all'inizio,
alle voci atroci,
esatto, dai viaggi di Beppe ad un canone a tre voci, in realtà K559 appunto, di Wolfgang Amadeus Mozart. Dentro c'è un doppio gioco di parole, e entrambi i giochi di parole sono piuttosto sconci, ma appunto mozartianamente. Ti ricordi che Frick Antoni ci aveva portato una lettera sconcissima di Mozart, che lui poi ha musicato?
Era un adepto.
Allora, il primo dei giochi di parole nasce così, per prendere in giro il forte accento bavarese di un baritono che era in voga all'epoca. Il nome è Johann Nepomuk Payerl, che evidentemente non stava molto simpatico a Mozart. Il cantante si presume sia stato anche uno dei tre esecutori della prima esecuzione appunto di questo canone. Il testo che Payer l'avrebbe cantato con il suo forte accento bavarese sarebbe sembrato un'altra cosa, cioè in tedesco Leck du mich i Marsch, che non sto a tradurre, ma chi capisce il tedesco.
Quindi si prendeva in giro da solo, cioè lo costrinse.
Lo costringeva a prendersi in giro da solo senza saperlo. Il secondo gioco di parole invece è basato sulla parola ionicu, che come sentiremo, trattata in un certo modo all'interno del canone, ci dà la sensazione che in realtà le tre voci stiano cantando la parola cuioni.
Difficile le fumimas et ionicu, ionicu difficile, lectu, lectu, lectu. Minimas, lectu, lectu, difficile. Lectu, lectu, ionicu, 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 difficile. Difficile, lectu, minimas, et ionicu, ionicu, difficile. Difficile.
Il coro della Radio Bavarese, per questo difficile Lectumi Mars, ti è piaciuto?
Ma sì, molto, tra l'altro io da piccolino facevamo un gioco innocente a questo punto, visto paragonato a questo con la parola Stolimpi, che se uno poi la ripete di seguito...
Ma non lo faremo.
Mozart l'ha fatto.
Ma lui possiamo... Anche Patrizia aveva qualcosa da dire,
sì,
credo.
Sì, perché c'è una malattia che credo si chiami monocriptoarchidismo, non sono sicurissima. Aia. Sì. Che è quando ne scende uno solo.
Ecco,
allora di criptoarchidismo invece quando non ne scende nemmeno
allora,
uno.
Allora questo segniamocelo.
Allora,
sì.
Allora questo secondo
la
me
dottoressa
era proprio
la Quidara,
un inno alla discesa.
Sì, lo aggiungiamo alla nostra, perché poi prescriviamo.
Esatto, e questo però è proprio diciamo come quando uno inventa una cura, il nome, e questo è la cura la Quidara a questo punto.
Sì,
sei contenta di avere
una specie di inno.
Bellissimo, un bel finale.
Sì,
per fortuna non la finiamo qua.
Che cosa dici?
La puntata?
Ah no,
dico.
Pensavo la trasmissione.
No.
Dici, perché noi in effetti rischiamo spesso di celebrare l'ultima puntata di Babilonia. Poi, poi invece andiamo in onda di nuovo.
Sì, miracolosamente.
Avete qualcosa anche contro la sindrome premestuale?
Ancora non ci abbiamo pensato, ma qualcosa troveremo, credo.
Io potrei suggerire Hildegarda von Bingen. Che è meravigliosa.
Sì. E dici
dedicata
che aiuta.
A tutte le donne, sì.
Dice per...
bene. Vabbè, adesso anche questo.
Siamo
ormai
su questa linea,
sì, prossima puntata o comunque una delle prossime andiamo con e ti penseremo intensamente,
sì,
tra
quindi
l'altro.
Ringraziamo oltremodo Patrizia Laquidara che non solo ci ha sopportati, ma ci dà anche dei contributi.
Sì, ginecologa. E dunque finiamo con un tuo brano, con cosa esattamente?
Beh, finiamo con Se qualcuno. Che fa parte di Funambula.
Funambula, che era un progetto...
Progetto seguito produzione artistica di Arthur Lindsay, Patrick Dillett.
Però...
Se qualcuno.
Com'è Arthur Lindsay a lavorarci insieme?
Beh, io ricordo soprattutto il primo incontro con lui, perché poi mi sono confrontata di più con Patrick Dillett, però è stato molto divertente perché ci siamo incontrati a Rio de Janeiro, e ci eravamo già incontrati qui in Italia, però ho fatto ascoltare ad Arto e i provini, la preproduzione, in un grandissimo centro commerciale, non so se avete presente i centri commerciali brasiliani, sono sempre strapieni di gente, di musica.
Anche a Roma,
E poi si balla la samba, non so che succede.
No,
fa la spesa.
Quello, però è proprio uno status symbol. E quindi noi eravamo lì, in questo tavolino piccolo, circondati da gente, da casino, e lui con le cuffiette che ascoltava le mie cose... E poi alla fine ha posato queste cuffiette e ha detto: ok, mi piace, voglio produrlo.
È
grande.
È bellissimo.
Questa, vedi, ci ha regalato
tutti
una
a Capocabana.
Anche. Sì.
Poi tutti a Capocabana. Sì,
giustamente.
Certo.
E poi saranno fatti loro di cosa è successo la sera. Comunque,
noi adesso salutiamo Patrizia, la dottoressa Laquidara, e ci troviamo la prossima settimana.
Ma credo di
Hai già pronto tutta la pigna di
devo
dischi.
Esplorare le nostre pigne. Come sai, le nostre pigne di dischi, di MP3, di qualunque cosa, non ci facciamo mancare nulla. Grazie di nuovo, Patrizia.
Grazie a voi.
A presto,
a voi,
un saluto.
Thank you. questo fatti avanti oppure spostati. Lasciami passare. E se qualcuno mi dovesse seguire, se qualcuno mi dovesse chiamare, se qualcuno